Adesso alla mia destra c'è il dottor Giovanni Fantozzi, storico giornalista, che ci aiuterà a capire il clima culturale e storico di quegli anni.
Innanzitutto applauso per questa iniziativa organizzata dall'Associazione Il Macellaro, che serve a ricordare una delle figure, secondo me, più rappresentative, sia per il suo impegno, sia per il suo sacrificio del cattolicesimo sociale di questo secolo nella nostra realtà regionale. Un impegno, un sacrificio, una figura che probabilmente a San Giovanni in Persiceto i più anziani conoscono molto bene, probabilmente i più giovani molto meno. E da questo punto di vista, qualcosa in più nelle scuole, qualcosa in più attraverso i mass media, attraverso azioni di promozione della conoscenza sarebbero sicuramente auspicabili, perché a scuola sicuramente si insegna, come giusto, quello che è significato per la nostra realtà il conflitto, la seconda guerra mondiale, la resistenza, la lotta contro il nazifascismo. Ma quello che è accaduto dopo, soprattutto nelle nostre realtà provinciali dell'Emilia, soprattutto dell'Emilia centrale, credo che né a scuola né nelle agenzie educative, nell'associazionismo, nei mass media, si parli invece molto poco. Questo forse è stato il risultato anche più eclatante di un'egemonia che sicuramente la sinistra del nostro paese ha esercitato, impedendo che certe pagine della nostra storia diventassero un patrimonio diffuso, comune. Quindi, cosa accade? Proprio per dare, disegnare un contesto in cui si consumò questa violenza e tante altre violenze in quel periodo. Accade che nella nostra realtà il 25 aprile non rappresentò, come invece la gran parte del paese, uno spartiacque tra guerra, oppressione e democrazia, ma rappresentò invece un intermezzo, perché all'indomani del 25 aprile e per diversi anni, vedremo un attimo di periodizzare anche questa violenza, le province emiliane rimasero praticamente fuori, almeno per alcuni anni, fuori dal controllo dello Stato. Si confrontarono violentemente da una parte una cultura stalinista, comunista, che riteneva praticabile la violenza come metodo di conquista del potere e riteneva che in queste zone dove stava costruendo la propria egemonia si dovesse sperimentare questo secondo tempo che poi doveva, una volta realizzato, doveva estendersi nel resto del paese. Tra il 45 e il 46 in Emilia Romagna si ebbero alcune migliaia di omicidi a carattere politico, certamente ci furono vendette nei confronti di ex fascisti, ma soprattutto furono colpiti i cosiddetti nemici di classe, furono possidenti terrieri, commercianti, persone agiate, avversari sacerdoti, furono uccisi 20 sacerdoti in Emilia Romagna tra il 45 e il 46, L'ultimo fu Don Giuseppe Pessina nel giugno del 46, ma nel 45 è stato ricordato, nel maggio del 45 fu ucciso anche il parroco di Lorenzatico, fu ucciso qui vicino il parroco di Amola, furono uccisi altri dirigenti politici democristiani, due furono uccisi qui vicino a Nonantola, Rizzi e Lazzari e Zoboli, un altro sempre nei pressi, insomma, in questa zona, Zavattaro, nei primi mesi del 46. Quindi una lotta politica senza esclusione di colpi che colpiva in senso generale quelli che erano visti dalla cultura comunista come i nemici politici e di classe. Tanto da far parlare la Democrazia Cristiana del 49, che editò un opuscolo che descriveva questa situazione che si era venuta a verificare e a creare in questi anni, come la seconda liberazione dell'Emilia. Nel 49 non è un caso, perché dopo l'omicidio Fanin, diciamo, e l'azione repressiva che ne era seguita, si riteneva che in qualche modo la situazione potesse essere di nuovo tornata sotto controllo. Quindi questa seconda liberazione fu in qualche modo eretta e combattuta con le armi della dialettica democratica, con le armi della ragione, con le armi della fede, in gran parte dal mondo cattolico e dalla Democrazia Cristiana e delle associazioni che erano collegate, tra cui appunto una figura esemplare, dicevo prima, è quella di Giuseppe Fanin. Il loro impegno, il loro sacrificio non è mai ricordato mai abbastanza, né a livello locale né neppure a livello nazionale. Le violenze, è importante dirlo, hanno una periodizzazione dal punto di vista storico. Ci sono violenze del 45 e del 46, che sono le violenze di massa, quelle che colpiscono migliaia, dicevo, di persone, e che però nella seconda metà del 46 tendono radicalmente, drasticamente a diminuire, per alcuni fattori convergenti che sono sono l'invio di rafforzamento dell'ordine pubblico da parte delle autorità centrali, e soprattutto alla fine del 46, inizio del 47, la rottura del governo di unità nazionale, l'uscita dei comunisti dal governo e l'affidamento del Ministero degli Interni a Mario Scelba, che promosse un forte giro di vite dal punto di vista del salvaguardia dell'ordine pubblico nelle nostre realtà. Quindi anche molti delitti da quel momento, poi dal 47, 48, 49, erano stati commessi in precedenza, cominciarono a essere perseguiti, e diciamo, gli spazi diciamo che prima erano molto ampi furono drasticamente ridotti per commettere violenze, e quindi diciamo che nel 47 gli omicidi diffusi diventano invece posto rari, scompaiono. Invece quello che non scompare è la violenza, sono le intimidazioni, sono le minacce, i pestaggi. Quel clima che ben ha rievocato Bersani, che tra l'altro l'ha vissuto, il senatore Bersani, che tra l'altro l'ha vissuto direttamente come protagonista. Uno di quegli uomini, il senatore Bersani, a cui credo tutti dobbiamo molto, per, come tanti altri, per la salvaguardia della democrazia nel nostro paese, in quegli anni difficili, in cui testimoniare appunto significava anche rischiare la vita. Quindi dalla violenza omicida, sostenuta da da una cultura politica. Gli omicidi erano tutti, quasi tutti, diciamo, uso un eufemismo, quasi partigiani comunisti. E da un punto di vista storiografico c'è un forte dibattito ancora in corso sul grado di complessità del PC in quegli anni con questi omicidi. Un dato è certo, appunto, oltre alla loro appartenenza di partito fuori discussione, è che il Partito Comunista di questi omicidi, se ufficialmente in molti casi li sconfessava e disapprovava, in realtà poi difendeva a sparatratta gli omicidi, li sosteneva nei processi, assicurava i collegi di difesa, li faceva espatriare anche gli omicidi più inqualificabili, dando i sacerdoti, assicurava i collegi di difesa, faceva espatriare gli omicidi confessi, riconosciuti colpevoli in una sovietica, assicurava assistenza attraverso un comitato di solidarietà democratica. Inoltre teniamo presente che in alcuni casi, nell'omicidio di Don Pessina, è provata la complicità dei vertici provinciali del partito, quindi esiste un clima diffuso di complicità a vari livelli nel Partito Comunista di quel tempo, nel clima di violenza. Teniamo conto che un partito così perfettamente organizzato e gerarchicamente strutturato difficilmente poteva consentire, se in qualche modo gli omicidi non avessero goduto di tante complicità, poteva consentire che si verificassero almeno in quelle dimensioni, con quelle dinamiche. Infine occorre dire che per quanto riguarda il contesto, quella violenza senz'altro, quel clima di tensione, crea condizioni favorevoli per l'instaurarsi di un'egemonia. A sinistra, ad esempio, la cultura riformista, socialista, forte nell'anteguerra, praticamente scompare. Vedevo San Giovanni per Sesto, ma questo è simile in tutte le altre realtà emiliane. Il Partito Socialista, ad esempio, che ancora nel 1946 ottiene l'indomani della liberazione, ottiene il 28,1% dei voti, nel 1953 crolla al 14,1%, probabilmente negli anni successivi la percentuale è ancora più bassa. Per quanto riguarda specificamente il contesto nel quale matura, contesto più particolare nel quale matura l'omicidio di Fanin, del sindacalista Fanin che difende i lavoratori della terra, occorre capire innanzitutto le difficoltà obiettive, le condizioni di vita molto difficili del bracciantato agricolo di quel tempo, ma soprattutto la divaricazione totale della prospettiva comunista che per quanto riguarda le problematiche agrarie, proponeva un modello collettivista, secondo lo slogan la terra non si compra ma si conquista, quindi secondo quello che era il modello del resto sovietico, e invece la prospettiva sociale cattolica, che vedeva invece nell'accesso alla proprietà, nella compartecipazione ai frutti della terra di massa crescente di braccianti, e in questa divaricazione di prospettiva si consuma una fortissima tensione negli anni del dopoguerra, e su questo fronte la Democrazia Cristiana si spende moltissimo. Teniamo conto che l'Italia, che tra l'altro era un paese fondamentalmente agricolo, nel 1946 c'è il loro De Gasperi sulla mezziadria, nel 1946 ancora la legge sulle terre incolte, nel febbraio 1948 la legge sulla proprietà contadina, nel 1950 la riforma agraria. E in questi anni del dopoguerra 2.200.000 ettari divengono proprietà di braccianti mezzadri, quindi dal latifondo, dalla grande proprietà agraria vengono passate alla piccola proprietà contadina. È una trasformazione, questa epocale, che ridisegnò in quegli anni in qualche modo il volto dell'Italia, ma non poteva essere accettata da chi appunto aveva una visione della società completamente diversa, vedeva nel modello sovietico in qualche modo il riferimento da realizzare anche nelle nostre realtà. I cattolici impegnati nel sociale come Fanning diventano quindi, che sostengono quella invece una prospettiva diciamo riformista, diventano bersagli ideali, non solo di un'ostilità diciamo che in qualche modo può essere fisiologica in uno scontro politico, ma diventano bersagli di odio. Voglio ricordare tre righe di quel manifesto che venne affisso poche settimane prima dell'uccisione di Fanini, che rondano proprio di non solo di avversione, non marcano solo un disaccordo, ma segnano proprio una cultura proprio dell'odio che addita il nemico per poi proporre la sua distruzione, secondo una logica stalinista che veniva sperimentata molto spesso, troppo spesso, nel paese dell'Est. Diceva questo manifesto affisso a San Giovanni: lavoratori dei campi e delle officine, a mano sud degli agrari, appoggiata dagli organi di governo, stretta a quella dei servi sciocchi, tipo Fanin, Bertuzzi, Ottani, tenta di stendersi di nuovo la pace sulle nostre campagne per dividere i lavoratori, di instaurare un regime di sfruttamento, di oppressione poliziesca di tipo fascista. Ecco, questo insomma è il clima di quel tempo. Quel clima che poi l'onorevole Bersani ha rievocato, approdò alla Camera, dando luogo a uno scontro anche notevole in quel tempo. E poche settimane prima dell'omicidio di Fanini, un omicidio quindi in qualche modo annunciato nei confronti di una persona tra l'altro indifesa, che nonostante le minacce subite, nonostante sapesse quello che rischiava, non voleva portare armi per difendersi, sapeva che ogni sera poteva, visto che attraversava delle zone tra l'altro anche piuttosto non popolate, piuttosto buie, poteva essere aggredito, accettò comunque di correre questo rischio in ragione del suo impegno. Quindi concludendo, Fanin ci lascia questo esempio di martire, come testimone, perché martire nella sua radice greca significa testimone, però sotto molteplici aspetti può essere considerato come martire del lavoro, per il suo diretto impegno sociale a favore dei lavoratori della terra, quelli più umili, ma anche come martire cristiano per la felicità, perché fu colpito, felicità come ricordato nel titolo di questo convegno, in ragione di un impegno che traeva ragione diretta della sua fede, e come tale è un impegno tuttora vivo ed attuale per i cristiani che sono coinvolti nei campi della politica e del sociale, ma anche, e questo riguarda tutti, non solo i cristiani, non solo coloro che vivono un impegno politico e sindacale, ma riguarda tutti noi, ma anche martiri della libertà. E qui voglio chiudere anch'io con una citazione che mi sembra molto bella, del cardinale Bifti, una premessa ad una pubblicazione fatta nel 1988 per i 40 anni del martirio di Fanon. Diceva il cardinale Bifti nella sua introduzione: questo martirio ha insegnato a noi tutti il vero significato della liberazione, che non può mai essere ridotta al passaggio da una sopraffazione a un'altra, da una tirannia a un'altra, sia pure diversamente chiamata e motivata. C'è vera liberazione quando si approda a una vera e sostanziale libertà. E la libertà è capacità di dire no a tutte le prepotenze, è possibilità di lavorare, di parlare, di associarsi, di vivere secondo le proprie persuasioni, trascurando ogni intimidazione e resistendo ad ogni violenza. se oggi nella nostra terra è possibile vivere secondo i principi del rispetto reciproco, del pluralismo, di una pacifica convivenza, lo dobbiamo tutti, quale che sia la nostra parte politica e il nostro credo, anche al sacrificio di uomini come Giuseppe Fanini.